Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo, che era su di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori gli portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'aria. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Allora, questa mattina la Chiesa ci mette davanti questa icona della Sacra Famiglia e noi abbiamo dei problemi infiniti di fronte a questa immagine. Perché? Perché vi abbiamo attribuito nel corso dei secoli cose che alla famiglia non appartengono e per questo probabilmente anche questa generazione trova tanta difficoltà a guardare nella famiglia un modello, come ci diceva la colletta stamattina. Un modello mirabile, un modello di vita, addirittura. Perché? Perché si è impostata l'idea della famiglia di aspetti molto borghesi, molto legati a, così, a quella che dovrebbe essere la famiglia perfetta, per esempio al tempo, non so, negli anni 50, 60 e 70, la famiglia perfetta come era fatta? Madre, padre, figlio maschio più grande, figlio femmina più grande. Questa è la iconografia classica. Questo è la famiglia secondo il pensiero dell'uomo. Quello che serve a me della famiglia. Mi serve un figlio maschio e una figlia femmina. Mi serve un modello che sia abbastanza equilibrato, non di più. Non di più. Dunque una famiglia per me. Una famiglia a mia immagine e somiglianza. Non una famiglia secondo il pensiero di Dio. E qual è la famiglia secondo il pensiero di Dio? La scrittura oggi ci aiuta abbastanza ad avvicinarci a questa cosa. Che cosa dice? Innanzitutto, intorno al concetto di patto, di alleanza che Dio stabilisce con il suo popolo, cominciando da Abramo, già traspare abbastanza bene che l'elemento fondamentale su cui si gioca questa alleanza è una promessa che Dio fa ad Abramo e a Sara, che sono vecchi, avanti degli anni, sono senza figli. Promette loro che avranno un figlio, anzi, che avranno una discendenza grandissima, che non si potrà contare come le stelle del cielo e i granelli della sabbia del mare. E Abramo crede a questa profezia, crede a questa cosa che Dio gli promette. Dunque, dice la scrittura, Abramo nella sua vecchiaia crede che Dio gli darà addirittura una discendenza incredibile. Tu capisci qual è il peso di questa fede, qual è la forza di questo patto? Te immagini uno che è anziano, la moglie è anziana e sterile, non hanno figli, credono che Dio gli darà una discendenza. A cosa servirà questa discendenza da Abramo? Lo imparerà nel corso delle generazioni, tutto Israele capirà che la discendenza è quasi un luogo nel tempo in cui ogni padre può passare ai figli la Torah di Dio, cioè l'insegnamento di Dio. Perché passarglielo? Per farne a tutti i costi delle famiglie che una stirpe ebraica che proprio che mantiene tutte le... No, gliela passa perché ogni generazione si prepari. A cosa si prepari? All'avvento del Messia. Perché ogni generazione si prepari a ricevere da Dio una risposta definitiva e a conoscerlo in modo definitivo, per sempre. Dunque, una promessa di eternità nella promessa della discendenza di Abramo. Abramo crede a questo. Non crede che Dio farà un miracolo a Sara. Abramo crede che Dio farà un miracolo a Israele, cioè che Dio si farà conoscere fino a relazionarsi con l'uomo faccia a faccia. E questa è la storia. Tutto Israele porta questa promessa fino a Gesù Cristo, non ce la fa a riconoscerlo, ma Gesù, ma il Verbo incarnato, inaugurerà un tempo nuovo in cui veramente Dio si farà conoscere e si relazionerà. Come si relazionerà? Come un padre, questo abbiamo compreso noi. Dunque ha ristabilito una relazione figlio-padre, una relazione di totale fiducia, di abbandono, di confidenza, di grande stabilità, direi. Poi ci ha mandato il suo spirito, cioè attraverso il figlio ci ha fatto conoscere come egli ci ama, che cosa vuole fare con la nostra vita, dove ci sta portando, ma soprattutto nello spirito noi conosciamo come Dio è presente dentro le azioni della nostra esistenza. Quella Torah che era arrivata fino a noi, che in Gesù Cristo si è trasformata come una realtà vivente, come una realtà personale, che è appunto il Figlio di Dio, rimane con noi come speranza di vita eterna. Il progetto di Dio diventato carne diventa il passaggio per la vita eterna, diventa quasi un biglietto pagato per la vita eterna. Per questo sta scritto: onora il padre e la madre, cioè lega la tua speranza a quella che i tuoi ti hanno consegnato. Lega la tua speranza di vita eterna a quello che hai ricevuto da tuo padre e tua madre. Perché? Perché loro non ce l'hanno fatta ad arrivare in dove Dio li aveva chiamati. Come probabilmente non ce la farai tu, ma porterai il tuo testimone fino alla generazione che viene, perché di generazione in generazione ognuno impari da Dio questa logica di redenzione, di ricapitolazione in Cristo, di ritorno a casa, di celebrazione della liturgia perenne, che è la vita eterna, così come la Chiesa ci ha insegnato. Questo è il modello vero, questo. E questo modello, guarda la Trinità, se il figlio scompare perché muore in croce e riascende al cielo, non rimane forse con te lo spirito? E lo spirito che ti viene donato non è caparra della presenza di Dio, non è caparra della presenza del figlio, non è nello spirito che tu conosci il figlio e il padre e gli onori? Adesso trasformi nella famiglia questa logica. Ma se anche venisse a mancare uno della famiglia, l'amore della famiglia non sarebbe quello sufficiente a rendere presente chi manca e a portare a compimento ciò che è stato donato dalla generazione precedente. E se anche tuo padre avesse mancato contro di te, o tua madre avesse mancato contro di te, non è affidata alle tue mani la possibilità di ricostruire nella generazione che viene la credibilità delle relazioni e l'amore, quello che è disposto, l'amore quello vero, che è disposto ad arrivare fino alla morte. Ma noi abbiamo trasformato questa logica, abbiamo detto l'amore non è questo, l'amore è un sentimento, nasce, cresce e muore. Di morte noi parliamo, la morte noi celebriamo, la morte dell'amore è come un sentimento che svanisce. È chiaro che celebrando la morte dell'amore noi abbiamo aperto la strada a un cimitero di relazioni. Quelle che viviamo, quelle che subiamo, quelle che ci spiacciano, quelle che ci hanno lasciati soli. Di più, in questo cimitero che è una speranza di vita eterna, noi non riusciamo più a concepire la possibilità di ricostruire una relazione. Per cui chi esce fuori con i torci rotti da queste esperienze difficilmente pensa di poter ricominciare. No, relazioni tante, tutte quelle che vengono in mente, ma una relazione sponsale no. Ma che cosa lo possiamo dire? Dal fatto che i figli non si sposano. Ma voi pensate che sia un problema che i figli non si sposano e che vadano a convivere? Ma non è un problema, è solo una reazione. A chi? Alla famiglia? No! Non alla famiglia! Perché se la conoscessero la famiglia, secondo il modello che è presso Dio, si sposerebbe. Loro stanno reagendo all'idea di famiglia che gli abbiamo dato noi, che è asfittico, che è ipocrita, che è chiuso, che non è buono, che non ha funzionato e si sta sbrigolando. A questo reagisco. E vorrei vedere se non reagisse anche te a questo. E dunque vanno cercando altrove, e vanno cercando in altri modi, e vanno così un po' dispersi. Non c'è più nessuna Torah da passare loro, non c'è più nessun insegnamento da consegnare, anzi oggi chi si sente liberato da tutti questi insegnamenti dice no, io lo lascio libero, scegliere da grande se diventare cristiano, buddista o terapista o niente addirittura. E questo, amici, è subumano, non è altamente culturale, liberato, intellettuale, questo è subumano. Perché questa bella gente, Radical Chic, che fa queste scelte qua, poi, quando si tratta di dare da mangiare ai figli, va a cercare cose impensabili. Va a cercare cose impensabili. Gli sterilizza tutto, tutto gli sterilizza. Chiaro? Per questo siamo come siamo. Per questo ci vediamo così. Oggi la Chiesa non può che gridare da una parte allo scandalo che abbiamo noi stessi prodotto e che è diventato poco credibile per il mondo, e dall'altra parte tentare di ricostruire una logica salvifica che riparta dalla relazione, che riparta da quella relazione che noi torniamo a contemplare in Dio Padre, Figlio e Spirito, perché si possa ricostruire un tessuto dove anche la famiglia ripercorre questo itinerario, che è un itinerario glorioso. Qual è il segreto allora di questa sacra? Il segreto è la presenza di Cristo, della logica di un Dio che si abbassa. Tu hai ragione quando dici le cose che dici, tu hai ragione a pensare le cose che pensi contro quelli, contro gli altri e per la libertà a tutti i costi, una cosa di male. Non intelligenza, ce n'è pure troppo. L'umiltà di una. E l'umiltà della famiglia è proprio il figlio di Dio, è proprio un Dio che si fa capo. Questo cambia la storia. Allora se hai festeggiato e celebrato il Natale, festeggia la grandezza di Dio che si fa capo. Ma non ti prendere le cose per conto tuo come se ti appartenesse o come se tu non dovessi rendere conto adesso. Guarda che cosa fa tutto l'Antico Testamento, quello credente, quando si avvicina al Figlio di Dio. Lo può riconoscere? No, è un bambino. Tu la puoi riconoscere una parola di Dio come la presenza di Dio? No, è una parola come l'esercitante. Ma Simeone, che ha portato con sé questa tradizione di padre e figlio, quando vede il bambino insieme al padre e alla madre, e non ci stanno angioletti, non ci stanno aureole, non ci sta niente di niente, quando gli viene dice: ora lascia al Signore che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché adesso mi ha piaciuto la tua salvezza. Mi hanno visto questi bamboli qua, hanno visto la tua salvezza, cioè questa promessa della tua presenza in mezzo a noi, come una parola umile, come una parola che si può toccare, che finalmente può abitare in mezzo a noi. E poi Anna, questa strana profetessa, che è rimasta vedova dopo 7 anni di matrimonio, come i 7 giorni della creazione, dentro i quali ancora la famiglia umana aveva questo appannaggio, questo retaggio di poter mostrare la relazione trinitaria. E dopo il peccato originale, anche lei esprime la vedovanza rispetto a Dio. Ma attraverso le epoche anche Anna, cioè tutta la creazione, è pronta là ad aspettare questo Messia che viene, e anche lei lo riconosce e celebra e onora Dio in quel giorno in cui vede faccia a faccia come Dio mantiene fede ai suoi fratelli. Allora hai capito, amico mio, smettila di dire secondo me. Se vuoi essere umile davvero, smettila di pensare secondo me è così. Troppi cadaveri a causa del secondo me. Lasciati insegnare questo linguaggio. Ricomincia da capo. Torna sui banchi di scuola della sapienza. Ricostruisci un tracciato dentro il quale Dio torni a mostrare le cose come le ha pensate, perché tu non possa gustarle e gustandole viverle e vivendole insegnarle, tramandarle alle generazioni che vengono. Noi questa fiaccola portiamo, questa è la fede. Dice il Papa alle comunità religiose: dovete tornare a diventare attraenti. Mamma mia, quanto poco attraenti siamo, bacchettoni, critici, giudici di tutti, ipocriti, perché poi noi queste cose non riusciamo a vivere in famiglia. Bisogna ricominciare da capo. Allora ci state voi, ci state a ricominciare da capo. Pensate che questo sia possibile? Tra poco vi verrà donato tutto ciò che appartiene a Dio e che è buono per te, il suo figlio stesso che diventa carne su questo altare e che fa diventare le sue parole vive, credibili, autentiche, carne dentro la tua carne. Lo vuoi questo? Mentre dirai il credo insieme a me, insieme a tutta la Chiesa, rinnova il patto con Dio. Dicendo io credo in tutte queste cose, rinnova con Lui questa fede e ti sarà accreditata come giustizia. Dicendo che credi a tutti questi misteri, chiedigli di intervenire nella tua vita. Io ti prometto, in nome della Chiesa, che Lui lo farà. Padre Santo e Misericordioso, tu ci hai lasciato un tracciato comprensibile della tua vita divina, nella relazione trinitaria. E noi nella storia cerchiamo di ritrovare i sentieri che riportano la bellezza di questa relazione. Cerchiamo di attuarla attraverso le relazioni umane, nella dedizione agli altri, nella rinuncia all'amor proprio, nel sacrificio di noi stessi. Padre Santo, fa che tutte queste cose smettano di essere buoni propositi, diventino realtà concrete, visibili, siano esse la visibilità della tua presenza nel mondo, sia la nostra vita luogo di questa sacra rappresentazione. Manda il tuo spirito che guarisca le nostre ferite e ci metta nelle condizioni di sperare una vita nuova. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, che celebra oggi la bellezza della Sacra Famiglia di Napoli, ricordando agli uomini che non un patto sociale, che non una comunione di intenti, che è il sacrificio di sé per amore. Questo salva il mondo. Fa che la tua Chiesa, sopportando il peso di questo insegnamento, davanti a questa mentalità, in questo tempo, mostri anche la bellezza della tua presenza, e gli uomini si convertono. Per questo ti prego.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e Misericordioso, chiediamo perdono per tutto il male che abbiamo fatto, ti chiediamo perdono per tutto quello che abbiamo ricevuto, proprio nelle relazioni con gli altri, nella famiglia, con le persone che tu ci hai messo accanto, che ci hai fatto incontrare, con le quali abbiamo vissuto l'amicizia, delle quali abbiamo approfittato, che si sono approfittate di noi, che ci hanno ferito o che abbiamo ferito, Padre Santo, ricostruisci il corpo del tuo figlio, la Chiesa, perdonando le nostre colpe. Questo ti prego.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli che di fronte a questa icona della Sacra Famiglia sentono il disagio e l'imbarazzo di non possedere più una famiglia autentica. Quelli che sono stati schiacciati dalla mentalità di questo tempo. Per tutti quelli che non hanno la possibilità più di parlare neanche della famiglia in questo tempo. Padre Santo, vieni in soccorso alla debolezza del tuo figlio. Per questo ti prego.
Ascoltaci,
Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questo popolo, per questi uomini e queste donne, che portano nel loro cuore e nella loro vita le ferite delle relazioni, delle famiglie in cui vivono, che sono nella solitudine perché hanno perduto il coniuge, o i figli, o i genitori, che sono in difficoltà perché hanno subito la separazione, per quelli che non riescono a costruirsi una famiglia, Padre Santo, vieni in soccorso a questi tuoi, metti la riparo da ogni cosa che viene dal male, apri loro il cuore, fai con loro un patto nuovo. Te lo chiedo, Padre Santo, per i nervi della Beata Vergine Maria, per la custodia fedele di San Giuseppe e per il tuo stesso Figlio, Gesù Cristo, il nostro Signore.
Amen.